Tutti, shalom, riprendo la conversazione sul profeta Irmiah, sul profeta Geremia. Forse sentirete dalla voce che i malanni di stagione, il raffreddore si fanno sentire, quindi spero comunque che la mia voce sia da voi tutti percepibile chiaramente. Mi scuso se ci fosse qualche problema nella percezione della mia conversazione. Riprendo la spiegazione dal capitolo 10 e naturalmente procedendo, andando avanti con il testo, come avrete già potuto anche notare dagli incontri precedenti, non è che ci sia una spiegazione puntuale di tutto quanto il testo, ma cerco di cogliere alcuni argomenti che particolarmente richiedono una riflessione e un approfondimento senza poter entrare. Chiaramente non è questo il contesto in cui si possa fare un commento puntuale a tutti quanti i versetti del testo. Il capitolo 10 inizia con una serie di argomentazioni del profeta che mette l'accento contro la tendenza che c'era di dare retta all'idolatria, di dare retta ai segni che potevano giungere seguendo le manifestazioni naturali, divinità astrale, astrologia, e viene messa proprio in ridicolo, in derisione, così come anche ritroviamo in altri passi del Tanakh, della Bibbia, come viene derisa la tendenza a credere appunto a sorte di interpretazioni che non hanno, che sono legate all'idolatria o all'astrologia, che non hanno alcun fondamento reale. Però il punto in cui particolarmente volevo richiamarmi è verso la conclusione, al capitolo 10, al verso 23, versi seguenti. Nel testo ebraico noi leggiamo Yadat Hashem kilo le Adam darko, lo le isho lech veachine et tzaado. Allora, questo passo come spesso avviene, naturalmente per i passi del Tanakh, ha diverse possibilità di interpretazione. La traduzione che voi vedete, la traduzione di Dante Lattes, in qualche modo coglie una possibile interpretazione su quelli che possono essere i limiti di libertà che è dato all'uomo nell'agire, nel compiere, nel decidere il proprio percorso, diciamo un interrogativo, un dubbio se effettivamente l'uomo sia pienamente libero di compiere le proprie scelte e le proprie azioni. Io so, Signore, che l'uomo non è padrone della propria condotta, che non dipende da lui dirigere i propri passi. E in effetti anche il grande commento di Rashi pone appunto da due interpretazioni. La prima interpretazione è appunto quella che solleva in qualche modo il dubbio sul fatto che l'uomo sia pienamente libero, e dice Rashi, lo collega in particolar modo all'influenza negativa dello Yetzer Hara. Yetzer Hara è l'istinto del male. Allora ci sono due forze, un pensiero che poi ampiamente sviluppato nell'interpretazione dei maestri, cioè ma naturalmente le sue fonti già si trovano nella Torah, cioè dire che agiscono nell'uomo due istinti contrapposti, Yetzerator e Yetzerara, l'istinto del bene e l'istinto del male. l'uomo spesso appunto è portato a seguire i consigli dell'istinto dello Yetzirah, dell'istinto del male, e in questo quindi non, può essere in qualche modo che la sua libertà sia in qualche modo limitata dalla difficoltà di controllare, di dominare e di dare un equilibrio a questa contrapposizione di istinti del bene e istinti del male. Quindi quando, in realtà appunto quando l'uomo soggiace ai condizionamenti dello Yetzirah, soggiace, è dipendente dall'istinto del male, non è pienamente libero di agire. E anche diciamo questo dubbio sulla libertà, della capacità dell'uomo, possibilità dell'uomo di essere veramente libero delle proprie scelte, può anche essere collegata a effettivamente determinati condizionamenti che fanno parte della vita dell'uomo, la famiglia, l'educazione, l'ambiente. In generale, il principio del libero arbitrio però è nel maestro, particolarmente sappiamo come il Rambam, il Maimonide, l'Hilchot HaTeshuvah, nel libro dedicato alla Teshuvah, cioè tutta una serie di insegnamenti sulla qual è la possibilità per l'uomo che ha sbagliato, ha peccato, di compiere Teshuva, cioè di ritornare sui propri passi, di pentirsi, di confessare, di cercare il perdono. Allora, nel testo appunto della Teshuva ribadisce con particolare forza il principio del libero arbitrio, perché in fondo c'è un insegnamento della Torah, delle raccomandazioni della Torah, sulla responsabilità dell'uomo di fronte a Dio. L'uomo è responsabile delle proprie azioni di fronte a Dio, naturalmente anche di fronte agli uomini, nella misura in cui si è considerato libero di compiere le proprie azioni, in quanto libero, neanche altrettanto responsabile. Però qua il profeta appunto in qualche modo, forse per attenuare la colpevolezza generale dell'essere umano, ma nel contesto ovviamente del discorso del profeta, il senso è quello di cercare di limitare la colpevolezza del popolo di Israele, cioè tutte queste parole del profeta lo vedono appunto chiamato da Dio a ribadire le colpe, a richiamare il popolo di Israele di fronte alla gravità delle colpe e quindi all'incombere della punizione. Ma in questo contesto in cui il profeta appunto è chiamato da Dio a svolgere questo compito di comunicare le colpe, c'è anche, come spesso ritroviamo in Geremia, c'è anche un ruolo personale del profeta. In questo caso, appunto, c'è un dialogo in cui il profeta in prima persona, di propria iniziativa, cerca anche di richiamare appunto questo dubbio che avverte sui limiti, in una certa misura, della libertà dell'uomo. C'è un'altra interpretazione che invece spiega questo passo non legato al problema del libero arbitrio, bensì al contesto in cui sta, storico anche, in cui sta per compersi la disfatta di Israele, quindi il compersi della punizione. E quindi il profeta, cioè, farebbe un riferimento al popolo e al sovrano a cui che poi Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, a cui è affidato il ruolo di essere lo strumento della punizione. E il profeta, che sente già il compersi degli eventi, perché gli sono stati preannunciati dal Signore, perché nello spirito profetico gli eventi che stanno per compersi, lui li vive già come fossero in quel momento, e quindi sente il dover dire, no, la Dandarco, cioè che questo, il percorso che il re Nabucodonosor sta, o comunque diciamo il re a cui Dio ha affidato il compito di essere strumento della punizione contro il popolo di Israele, e il profeta è consapevole che questo popolo nemico, questo sovrano nemico, non potrebbe compiere questa azione distruttrice e arrivare quindi poi fino a Gerusalemme, arrivare fino a distruggere il Mikdash, il santuario, se non fosse che è il Signore che predispone i suoi passi. Quindi il percorso del re nemico sarà in realtà, e quindi il profeta lo annuncia anche ad Israele, come dire: sappiate che quello che sta per compiersi è perché proprio perché Dio ha dato la possibilità al sovrano nemico di attuare fino in fondo l'azione distruttrice che altrimenti un essere umano non potrebbe compiere. E appunto il capitolo 11 si apre con un richiamo all'osservanza del patto tra il Signore Dio e il popolo di Israele. Tadavara Sherayah Yirmiyahu Metashel, la parola che fu rivolta a Geremia dal Signore in questi termini: Shimu devre aberit azot. Ascoltate le parole di questo patto, questo è il patto appunto in ebraico, Berit, e le parole che poi il profeta viene chiamato dal Signore a rivolgere prima alla popolazione di Gerusalemme e poi di andare anche a ribadire questo stesso richiamo. Il ricordo del patto deve il profeta riportare a tutta la popolazione del territorio di Yehudà, e ricordare quindi il patto che il Signore ha stabilito con Israele praticamente dal momento dell'uscita dalla schiavitù e in particolar modo dal momento del patto del Sinai. E un patto che è stato riconfermato anche con parole molto, molto gravi, anche di minaccia. Maledetto l'uomo che non darà ascolto alle parole di questo patto. Sono le parole che si ritrovano anche le minacce, cioè, così come il Signore assicura il compimento di innumerevoli benedizioni che si sarebbero o si sarebbero potute compiere sul popolo, realizzare pienamente il popolo di Israele se avesse pienamente osservato il patto, ugualmente vengono pronunciate alla fine del libro del Levitico, Vaikra, e anche negli ultimi capitoli del Deuteronomio Devarim, le punizioni che si sarebbero riversate su Israele per la trasgressione e soprattutto per il tradimento del patto dal popolo di Israele, vengono qui riprese dal profeta, appunto, maledetto l'uomo che non darà ascolto alle parole di questo patto, Arur, Arur, come questa parola Arur che si contrappone nel senso negativo a Baruch, come c'è Baruch benedetto. Tutte le benedizioni che il profeta e prima il Signore Dio promette, e qua però nel momento in cui quante volte tutti i profeti sono rivolti per mettere in guardia il popolo di Israele sulle proprie colpe, ecco che qua viene richiamato anche l'espressione Arur, la punizione, la maledizione per il mancato ascolto di questo patto. Questo richiamo alle parole del patto nel profeta Geremia ci può anche rimandare a un evento molto importante che si era, come si era verificato all'inizio della profezia, dell'esperienza profetica di Geremia, e che aveva visto come protagonista il re Josiah. Questo richiamo alle parole del patto tra il Signore e il popolo di Israele, che ritroviamo qua nel profeta Geremia, possono ricollegarsi anche a un evento molto importante che si era verificato proprio all'inizio dell'esperienza profetica di Geremia e che aveva visto come protagonista il re Josiah, il re Giosia, era legato al rinvenimento di un Sefer Torah, di un rotolo della Torah, nel corso di lavori di restauro del Betamigdash. Secondo la tradizione, il Sefer Torah era stato ritrovato proprio sulle parole in cui c'erano le benedizioni e anche le minacce di benedizione per il tradimento del popolo. E quindi il re Yeshua era stato particolarmente impressionato da questo evento, il ritrovamento del Sefer Torah, e aveva iniziato un'opera di eliminazione di tutti i segni dell'idolatria che erano diffuse tra la popolazione, persino a Gerusalemme c'erano i luoghi dedicati all'idolatria. E il re Giosia, appunto, si era particolarmente impegnato nell'eliminare questi luoghi e queste pratiche di idolatria, e si era dedicato con particolare vigore a cercare di richiamare la popolazione alla gravità del momento, alla gravità di queste colpe, di queste aveva di queste peccato di idolatria. E c'era quindi stato un momento di grande coinvolgimento emotivo, però in realtà questa iniziativa del re non ha avuto poi il seguito, sia perché il re è morto, caduto in guerra dall'iniziativa militare contro il re dell'Egitto, sia perché in realtà questa iniziativa non aveva veramente poi coinvolto nel profondo l'animo del popolo. Quindi c'era stato sicuramente dal punto di vista emotivo, emozionale, un coinvolgimento, e quindi veramente l'idolatria era stata gli altari dedicati e tutti i segni dell'idolatria erano stati eliminati, ma la popolazione non aveva veramente compiuto un percorso di pentimento, cioè quella teshuva, quel ravvedimento, la comprensione più profonda della gravità della colpa dell'idolatria non era stata percepita, e quindi con la morte del re, questa iniziativa si perde e torna, purtroppo torna, diciamo, questo seguito di idolatria torna a farsi pienamente strada tra il popolo, e anche quindi anche qui praticamente in questo richiamo di Geremia forse troviamo questo alternarsi di speranza. Quindi il profeta richiama le parole del patto e in questo in qualche modo richiama appunto l'iniziativa del re Yoshia di tornare ad essere fedeli, di allontanarsi completamente dall'idolatria, tornare alla pienezza della fedeltà al patto con il Signore Dio, ma il seguito delle parole del profeta ci riporta in realtà, ci riporta in effetti alla realtà degli eventi come se fosse stato un'illusione, questa iniziativa del re, come l'idolatria era tornata a manifestarsi pienamente. E quindi il profeta dice, il Signore mi disse, proclama queste parole nella città di Giuda, nelle strade di Gerusalemme, dicendo, ascoltate le parole di questo patto, mettetele in esecuzione. Ho avvertito ripetutamente i vostri padri nei giorni in cui li trassi dalla terra d'Egitto, fino ad oggi li avvertiti dicendo ascoltate la mia voce. E questo è il profeta che riporta le parole del patto e richiama appunto l'iniziativa anche che era stata messa in atto dal re. Ma essi non mi ascoltarono, non prestarono attenzione. E seguirono la caparbietà del loro cuore. Perciò feci venire su di loro tutte le parole di questo patto che aveva comandato loro di osservare, ma non osservarono. Il capitolo prosegue con le parole del profeta che preannunciano le conseguenze gravi, le tragedie che si sarebbero e stavano già in qualche modo compiendosi. Perché il popolo in realtà non aveva dato seguito a questo inizio di ravvedimento che poi non si era radicato nel loro animo e tantomeno nel comportamento. In seguito, nel capitolo successivo, ancora il profeta, cioè il capitolo 12, è ancora il profeta che di propria iniziativa, e noi vediamo quindi come il profeta alterni questo ruolo di essere al tempo stesso il portavoce di Dio e anche invece il protagonista in prima persona con le proprie riflessioni. E all'inizio del capitolo 12 troviamo un'altra riflessione del profeta su un argomento di ovviamente di straordinaria complessità. Praticamente è il problema della prosperità del malvagio e della sofferenza del giusto, cioè è uno dei dubbi più grandi e più difficili da affrontare. Per certi versi, ovviamente non risolvibile nell'interpretazione razionale, il problema stesso della comprensione della giustizia di Dio e la comprensione appunto degli eventi della vita in cui noi vediamo i malvagi che vivono e tranquillamente prosperano e invece i giusti che tribolano. Nel testo ebraico, Tzadik Ata Hashem, che arriva Elecha, Tzadik, cioè il Signore, cioè il profeta, ovviamente parte dal presupposto che Hashem Tzadik, il Signore è Tzadik, il giusto, quindi ovviamente, il profeta non mette in dubbio una delle qualità fondamentali della Tzedakah, la giustizia di Dio e quindi dice tu sei giusto, io non posso contendere, non posso quindi mettere in dubbio questo. Tach, Mishpatim Adaberu Tach, qui la traduzione dice tu sei giusto, Signore, eppure qui traduce l'antelate sioso chiamarti il giudizio. Si può anche tradurre Mishpatim Adaberu Techa, cioè io oso rivolgerti la parola sui tuoi giudizi, cioè oso parlare senza mettere in dubbio la tua giustizia, io tuttavia oso parlare, oso in qualche modo esprimere Il mio dubbio riguardo al modo in cui si manifesta la tua giustizia. Madua dere Chesaim Salecha, perché la sorte degli empi è felice e tutti i disonesti vivono tranquilli. Li hai piantati, hanno messo radici, sono cresciuti, hanno fatto frutti, e anche quando loro ti ricercano, soltanto questo è un atto puramente esteriore sulla loro bocca, cioè ci sono anche gli ipocriti, quindi che sono i malvagi che si fingono di essere vicino a te, Signore, con le loro parole, ma sei ben lontano dai loro pensieri. E questo naturalmente è appunto uno dei dubbi. Uno dei dubbi che viene manifestato, che noi ritroviamo già nella Torah, già Abramo quando discute con il Signore, Ashofet kol ha'aretz lo ya'aseh mishpat, dice forse, Ashofet kol ha'aretz lo ya'aseh mishpat, dice forse che giudice è Abramo che sta discutendo con il Signore a proposito della sorte delle città di Sodoma e Gomorra, quando Dio ci pronuncia l'intenzione di decretare della distruzione a causa della malvagità dei loro abitanti. E ricordiamo l'episodio di come Abramo cerchi di invocare e di verificare se ci sia una possibilità di salvarne. Forse ci saranno 50, 45, fino a 10 giusti che meritano, per cui potesse tutta la città meritare di essere salvata, ma la premessa è che in qualche modo Abramo si richiama appunto al fatto che Dio, proprio in quanto Shofet, è riconosciuto come giudice di tutta la terra, e quindi la misura della giustizia non può essere messa in dubbio. E anche, diciamo, il problema di come la giustizia di Dio possa non essere compresa, quando si manifesta attraverso la punizione, anche viene richiamata nella Torah, quando Mosè intercede a seguito delle colpe di Israele, cosa diranno i popoli se tu farai morire il popolo di Israele? Diranno nel deserto, perché il Signore non ha avuto la possibilità di portarli nella terra promessa, li ha fatti morire nel deserto. Non comprenderanno, Signore, non comprenderanno che tu l'hai puniti a causa della loro colpa, e diranno che sei stato impotente, non in grado di adempiere alla promessa. Anche quando Mosè intercede per la colpa degli esploratori che avevano messo in dubbio la promessa del Signore, anche lì il dubbio che la giustizia punitrice del Signore non venga compresa viene richiamato. E poi naturalmente gli aspetti, diciamo, di capacità dell'uomo di comprendere la giustizia di Dio è tutto l'argomento su cui si sviluppa il libro di Giobbe. Quindi la possibilità dell'uomo di appellarsi a Dio e di manifestare i propri dubbi viene ampiamente contemplata nella Torah, nei profeti e nei libri del Tanakh, perché fatto in qualche modo è da Gesù, in cui tutto il discorso della Torah e della Bibbia, in qualche modo, è il discorso del legame tra Israele e il Signore, tra l'uomo e Dio. E in questo legame, nel rapporto tra l'uomo e Dio, la possibilità di manifestare il dubbio deve esserci e il legame si rafforza anche, come vediamo poi anche la conclusione del libro di Giobbe. Naturalmente questi passi, come le parole di Abramo, anche nel momento in cui si richiama la giustizia di Dio, le parole del profeta Geremia e di altri profeti rafforzano la forza, la potenza dell'espressione profetica anche attraverso la possibilità che hanno di esprimere questi dubbi e il fatto che questi dubbi poi siano stati pienamente riportati nel testo che è diventato il testo canonico della Bibbia. La risposta, naturalmente il Signore non risponde al dubbio e quindi dà al profeta come dà all'uomo di esprimere la risposta viene direttamente da Dio. Verso 5, se facendo le cose con la gente che vai a piedi tu sei già stanco, come potrai fare la gara con i cavalli? Cioè, qua il Signore Dio risponde a Geremia, dice: tu sei stanco, cioè l'espressione di questo dubbio manifesta come fosse un momento di stanchezza in questo ruolo che tu stai svolgendo. E dice: ma se tu sei già stanco con la gente che va a piedi, cioè, e questo potrebbe essere un riferimento, dice: sei già stanco perché ti hanno messo in difficoltà, ti ha messo in difficoltà la popolazione del tuo villaggio di Anatot. Già con la popolazione, nel confrontarti con la popolazione della tua città, che tu credevi di conoscere, invece non conosci, e già manifesti la tua stanchezza, cosa potrai fare quando sarai nelle selve del Giordano, cioè quando andrai a confrontarti nei luoghi più difficili, a Gerusalemme, con la popolazione e con l'autorità, col sovrano, con l'autorità, con i notabili che risiedono a Gerusalemme, cosa farai? Anche si può intendere, dice, quindi è un richiamo, diciamo, dal Signore al profeta a ritrovare in sé la forza, perché è Dio che gli ha dato questo compito. E ricordiamo come all'inizio il Signore avesse promesso e messo anche in guardia il profeta, dice: se tu sarai forte, io sarò ti darò la forza, ma non cedere. Perché questo è il tuo compito, questa è la missione che io ti affido, e tu devi sapere che io sono con te. Ma si può anche, questo dice: sei già stanco con le persone che vanno a piedi. Potrebbe dire: come tu credevi di conoscere la popolazione della tua città, e ti ritrovi a sentirle strane, a sentirle dei nemici, che devi di conoscerli, e invece ti rendi conto che non li conoscevi, perché nel momento in cui tu parli alla popolazione del tuo paese e li metti in guardia già sulle loro colpe, e ti rendi conto che loro rifiutano e non capiscono, fingono di non capire, e pensavi di conoscerli e non li conosci. Allora, se tu ti rendi conto della difficoltà di comprendere esseri umani che sono vicino a te, pensa quanto possa essere lontano da te comprendere fino in fondo il disegno e il pensiero di Dio. Cioè, questo richiamo che il Signore fa al profeta Geremia, che gli dice: sii forte, perché se manifesti la tua debolezza, con quelli che credevano che sono i tuoi compaesani, gli abitanti di Anator, che devi conoscere, invece soltanto ora ti rendi conto di chi sono e del loro pensiero che in realtà non avevi compreso. Forse c'è anche un significato recondito più profondo. È come dire, se hai difficoltà a comprendere il pensiero di coloro e di persone, di esseri umani che ti stanno vicino, allora puoi intuire come sia impossibile per te, essere umano, comprendere i disegni, il pensiero del Signore. E questo naturalmente è un po' diciamo, la prima risposta, cioè il dubbio che noi avvertiamo rispetto al manifestarsi della giustizia di Dio, corrisponde naturalmente, innanzitutto, al fatto che la dimensione dell'uomo comporta un limite rispetto al quale un limite invalicabile rispetto alla dimensione infinita del pensiero di Dio. Quindi l'uomo ovviamente non può percepire fino in fondo il senso e pienamente il significato del manifestarsi della giustizia di Dio, non fosse altro per i limiti di tempo che fanno parte dell'esperienza dell'essere umano e quindi i disegni di Dio, l'intervento di Dio negli eventi dell'uomo, nella storia, si manifestano nel corso di un tempo che va al di là dell'esperienza dell'uomo, dell'essere umano singolo. Spetta evidentemente poi a ciascuno svolgere il proprio sguardo nel corso della storia e percepire allora la presenza, l'intervento di Dio in prospettiva e in qualche modo intravedere nel compiersi degli eventi il fatto che ci sia effettivamente stato compiersi un intervento della provvidenza divina. Un'altra considerazione anche che si può fare è proprio legato al discorso che chiamavo prima, il discorso del libero arbitrio. E cioè dire che oltre appunto ai limiti che ha l'uomo nel comprendere il senso dell'intervento di Dio, c'è anche da dire che se ci fosse una conseguenza immediata tra il bene che l'uomo compie e la ricompensa e il male e la punizione, e se fosse immediatamente comprensibile che al bene consegue una ricompensa e al male consegue una punizione, evidentemente l'uomo sceglierebbe sempre il bene istintivamente, quindi in qualche modo l'uomo non ci sarebbe pienamente il libero arbitrio, significa anche che l'uomo sia libero di scegliere tra il bene e il male, cioè che Dio ci dà l'indicazione del bene e del male. Questo io, come è detto chiaramente più diverse volte nella Torah, ecco, io pongo di fronte a te il bene e il male, la vita e la morte, vachartah b'chaim, sceglierai la vita, scegli il bene, scegli la vita. Appunto, la scelta significa che c'è una possibilità di scegliere che è legata a una scelta che non è imposta immediatamente dalla consapevolezza che se io scelgo il bene immediatamente ne sarò ricompensato e se scelgo il male immediatamente sarò punito. La libertà è data dal fatto che io posso scegliere il bene e non in quanto il bene, e non sempre il bene perché so di essere compensato. Mi allontano dal male perché è il male, e non mi tengo lontano dal male perché ho la percezione della punizione. E quindi anche la Torah promette tante ricompense, tante punizioni, ma il soggetto può essere personalmente coinvolto o non coinvolto, oppure può essere che il giusto in qualche modo sia travolto dalla punizione che colpisce tutto il popolo, e che il singolo, anche malvagio, invece goda della benedizione che riguarda la maggioranza. E quindi il libero arbitrio si misura anche appunto della capacità di scegliere il bene, perché il bene, e di rifiutare il male in quanto il male. Poi ci sono anche ovviamente le spiegazioni che ci danno i nostri maestri, cioè che Matan Sefarane Shel Tzadikin Latit Lavo, cioè che la ricompensa per i giusti non è lo Baolam Hazeh, cioè che la pienezza della ricompensa non è una ricompensa propriamente materiale, ma è una ricompensa spirituale, è un benessere spirituale che verrà percepito in una dimensione che non è pienamente di questa terra, ma è una dimensione l'Olam Habah, di un mondo futuro a venire. E quindi anche le benedizioni di cui ci parla la Torah sono in qualche modo la condizione migliore in cui Dio ci permette di adempiere all'osservanza dei comandamenti, ma che in realtà il compiersi più ampio e completo delle benedizioni e delle ricompense è qualcosa che non è dato pienamente all'uomo di percepire in questo mondo. Insomma, quindi vediamo come il profeta, attraverso questi suoi richiami personali, nella misura in cui ci riporta pienamente il senso della missione che gli è dato, che il Signore Dio gli ha affidato, e ci riporta quindi il contesto drammatico di cui lui è protagonista e che vive con tanta sofferenza, però anche ci riporta le sue parole, le sue riflessioni, il problema della libertà, del libero arbitrio, il problema della giustizia, di come l'uomo percepisce delle difficoltà che ha l'uomo nel raffrontarsi col compito della giustizia di Dio, che sono problemi eterni della riflessione e del rapporto tra l'uomo e Dio. Concludo qui questa conversazione e adiacendoci. E vedremo per prossime conversazioni dedicate al profeta Geremia. Grazie a tutti.